La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Ottava parte. La giustizia.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Continuiamo il nostro viaggio nel sermone della montagna, nel discorso più grande e più ampio che abbiamo nei Vangeli del Signore Gesù. E in questo nostro viaggio arriviamo a questa frase che è rimasta nel nostro immaginario e che dobbiamo un pochino approfondire per capirla in maniera meno superficiale. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu, con lui, fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Ecco, questo testo, che ci mette di fronte ad alcune delle frasi più paradossali che il Signore Gesù ha detto, parte da un grande malinteso, ovvero sia come noi leggiamo questo testo così importante. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, e qui ci possiamo fermare. Quando pensiamo a questo testo, noi diciamo, ecco, questa è la logica assurda, inaccettabile, la logica per cui occhio per occhio, dente per dente, la legge del taglione. Bene, bisogna stare un po' attenti prima di ragionare in questa maniera, anche se purtroppo è passata agli atti questa lettura e ovunque si pensa che questa dinamica qui dell'occhio per occhio, dente per dente sia la dinamica della vendetta o cose simili. Veramente è tutto il contrario. La legge occhio per occhio, dente per dente compare al capitolo 21 del libro dell'Esodo, cioè subito dopo il Decalogo, viene ripetuta anche in altri testi, al capitolo 24 del libro del Levitico, al capitolo 19 del libro del Deuteronomio, ed è una norma che soprattutto nel testo di Esodo 21 è fondamentalmente la regola tipica della giustizia. Per questo questa trasmissione l'abbiamo chiamata la giustizia, perché se noi andiamo a vedere qual è proprio l'adagio fondamentale del diritto, possiamo partire dal diritto romano, è fondamentalmente centrato sul fatto che ad ogni danno deve corrispondere un risarcimento equivalente. Se una persona addiviene ad una situazione in cui gli viene tolto qualcosa, gli viene rotto qualcosa, gli viene decurtato in qualche maniera qualche oggetto dei suoi, ecco, deve avere un risarcimento che sia giusto. Occhio per occhio vuol dire che se io ho perso un occhio, ho diritto a quello che vale un occhio. È certo che nell'ambito di Esodo 21, Levitico 24, ancora di più Deuteronomio 19, siamo dentro una logica che è arcaica, se vogliamo, con procedure primitive, ma in sé, poniamo l'esempio che una persona gli venga rubata una vettura, va a prendere l'assicurazione e scopre che gli danno qualcosa che non tocca neanche lontanamente il valore reale della vettura, ma ci sono tutta una serie di franchigie, di abbassamenti di premi e tutte queste cose qua che sono piuttosto complicate e hanno anche la loro logica, per cui una persona dice, ma io avevo una cosa, voi mi dovete dare in cambio il valore, ma io non ho il valore. Ecco, E uno in quel momento sente che è oggetto di un'ingiustizia, non ha avuto occhio per occhio, dente per dente. Ecco, qual era il compito di questa legge che, per quanto arcaica nella formulazione, era sostanzialmente assolutamente imprescindibile e sempre attuale nella sua sostanza? Era il sistema per delimitare proprio la vendetta, ovvero sia, in caso di ingiustizia hai diritto di chiedere solo ed unicamente il risarcimento di quello che veramente ti è stato tolto. Cioè, noi siamo di fronte a quel tipo di situazione per cui l'uomo tende ad avere un impulso aggressivo, violento, che lo porta a richiedere non il risarcimento reale, ma qualcosa che va oltre il risarcimento, qualcosa che appunto si chiama vendetta, che si chiama distruzione dell'altro. E se tu mi hai distrutto uno, io ti distruggo cinque, io ti aggredisco in una maniera tale per cui devo avere molto di più di quello che in realtà tu mi hai tolto, perché questo è l'impulso vendicativo, violento, aggressivo, competitivo, per cui si afferma la propria supremazia. E insomma, siamo di fronte al tema della realtà della violenza e del contenimento della violenza, perché tutti i violenti, quando aggrediscono, in fondo stanno centrati su un'idea di giustizia. Ogni persona che aggredisce pensa di fare giustizia. La forma naturale, diciamo così, dell'aggressività è sempre collegata a un'idea di un danno subito che va regolato, rimesso in uno stato di parità, ma non è poi la parità l'impulso. L'impulso è la punizione, l'aggressione, l'annientamento dell'altro. Ecco, in una mentalità aggressiva antica, non evoluta, e se vogliamo primitiva, ma questo essere primitivi è anche nelle fasi della vita, in una fase immatura della vita, uno vuole molto di più che non un occhio, molto di più che non un dente. Allora, per questo c'era questa legge in Deuteronomio 19, in Levitico 20, in Esodo 21, in cui si delimitava il diritto al risarcimento. Ed è questo il punto di partenza. Gesù dice: avete inteso questa legge, che è l'immagine della bilancia, che tante volte era nei tribunali, l'immagine della giustizia. Cuique suum tribuere, dice il diritto romano, a ognuno spetta il suo, cioè il diritto proprio secondo una logica, una visione, una immagine che è proprio quella della bilancia. E partiamo proprio da questo. Gesù dirà qualcosa di diverso da questo. Ecco, dopo aver ascoltato il Signore Gesù che ricorda la legge fondamentale del risarcimento, occhio per occhio e dente per dente, aggiunge questa frase: ma io vi dico. Ha iniziato a dire questa frase, questa espressione, dopo aver annunziato che lui non è venuto per abolire la legge, ricordavamo in una delle trasmissioni precedenti. E ha iniziato a dire che lui porta una giustizia superiore a quella degli scribi e dei farisei. Allora vediamo come è questa giustizia superiore. E lui dice qui: ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. Che cosa vuole dire questa espressione? Non opporsi al malvagio, cioè di non corrispondere specularmente al malvagio, non mettersi come la simmetria di un male. Esistono nella vita atti personali, atti autonomi, atti dove una persona parte dal proprio cuore e si esprime e traduce in atti le proprie intenzioni, le proprie decisioni, e ci sono gli atti invece simmetrici, speculari, dove uno non agisce a partire dal proprio cuore, ma in maniera riflessa rispetto a quello che ha fatto l'altro. Allora, noi possiamo vivere una vita da specchio, una vita da scimmie, una vita simmetrica, dove corrispondiamo a quello che gli altri fanno. Ora, se questo fosse per il bene, quello non è semplicemente speculare. Cioè fare del bene a chi ci ha fatto del bene non è solo speculare, perché questo tocca la verità dell'uomo, che è il bene. Invece il male, non essendo la verità dell'uomo, diventa un esproprio, una spersonalizzazione. L'uomo è vero solo quando ama. L'uomo è vero quando è nella comunione. L'uomo è autentico quando costruisce, quando accoglie, quando si prende cura, quando si lascia amare, quando si lascia anche accogliere. Allora l'uomo è vero nel bene, e questo è un punto che dobbiamo porre assolutamente come caposaldo per l'analisi di qualsiasi fatto, qualsiasi dato umano, ed è espropriato, ripetiamo, inautentico nel male. Allora, opporsi al malvagio è quel tipo di attività per cui io sto vivendo rispondendo al male. Ed è una cosa che invece corrisponderebbe a quanto è stato detto nell'antichità, nella giustizia, occhio per occhio, dente per dente, corrispondere al male. Ma qui Gesù dice non vivere di fronte al male, opponendoti al male. Si può passare una vita vendendo la preziosità della propria esistenza a un'ingiustizia subita. Si può passare l'esistenza a chiedere di essere remunerati di qualcosa di brutto che ci è successo. Che ci sia successo qualcosa di brutto è indiscutibile, che ci sia ingiustizia in questo nessuno lo può mettere in discussione, però che valga la pena di passare la vita a chiedere il risarcimento di qualcosa che è successo nel passato, che peraltro è una cosa impossibile, perché mai niente mi ridarà qualcosa che mi è stato tolto, perché quell'occasione perlomeno mi è stata scippata, mi è stata trafugata. Io quel fatto, quel pezzo della mia storia, quell'infanzia, quella giovinezza, quella condizione in non sappiamo quale situazione, può essere successo qualcosa di molto brutto nella propria vita, ma è comunque irrisarcibile. Ma il punto è che si merita il male subito, che noi viviamo sempre facendo i conti con quello. Non è inusuale incontrare persone che credono di essere in contatto con il presente, ma stanno proiettando sul presente qualcosa che è successo nel passato. E questo è ingiusto, e questo è infelicità, perché poi non si vivono le cose. Entrare nel matrimonio, per fare un esempio stereotipato, entrare nel matrimonio chiedendo la remunerazione delle ingiustizie ricevute da bambini vuol dire rovinare il matrimonio, perché il matrimonio non risponde a quel fatto, il matrimonio è un'altra cosa. Allora, già questa norma, questa parola che dice Gesù è grandiosa, importantissima: non fare la scimmia del male, non stare a vivere simmetricamente con le cose sbagliate della vita. E se l'altro si è comportato male, e questo è brutto, e già si soffre per questo, questo non vuol dire che uno debba vivere la vita corrispondendo a questo. Ma il Signore Gesù non si è fermato qui, ma aggiunge addirittura queste tre strane condizioni. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dobbiamo approfondire queste frasi paradossali oltre ogni limite. Cosa vuol dire che se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra? Ecco, c'è una lettura che dobbiamo fare un pochino attenta del testo, e parla di alcuni particolari, per esempio qui della guancia destra. Perché dire la guancia destra? Allora, In un mondo dove i destrimani dominano e dove i mancini non avevano diritto di esistere e venivano corretti, così era in antichità, bisogna pensare tecnicamente come si fa a dare uno schiaffo sulla guancia destra. Se io sono destro e voglio dare a chi sta davanti a me uno schiaffo sulla guancia destra, devo colpirlo di man rovescio. Antropologicamente questa cosa qui diventa proprio l'atto del disprezzo. Infatti, poi piano piano nella storia, proprio il buffetto dato con il guanto per provocare la reazione e il duello in tutto il mondo cavalleresco post-tribale occidentale, diciamo nostro, per cui abbiamo reso pure nobili degli impulsi assolutamente degeneri e violenti, ma era proprio il falso mal rovescio. Il mal rovescio è il colpo del disprezzo. Ecco, a chi ti colpisce sulla guancia destra, cioè ti colpisce di mal rovescio, tu offri anche l'altra guancia. Che vuol dire? Nessuna corrispondenza alla violenza dell'altro. Nessun limite al male dell'altro. Che cosa pazzesca. Vediamo che cosa dice ancora. E chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lasci anche il mantello. C'è qualcosa che non quadra in questo testo, è un altro particolare un po' bizzarro. Se io ho una tunica e un mantello e qualcuno mi porta in tribunale per togliermi un indumento, sono talmente povero che non ho altro da dare, e l'altro è talmente cattivo che mi vuole togliere le cose che ho addosso, è talmente feroce con me, è talmente implacabile contro di me e mi vuole portare in tribunale per togliermi quello che ho addosso, addirittura scomodare un giudizio perché è attaccato persino a quello che io porto. Bene, io però posso pensare che mi porta e io ho la tunica e sopra la tunica il mantello. E qui invece dice che chi vuole portarti in tribunale per toglierti la tunica, tu gli lasci anche il mantello. Sembrerebbe che la prima cosa che ti toglieranno, la prima cosa che ti può togliere è l'indumento più esterno, cioè il mantello. E no, c'è qualche cosa di un pochino di peculiare. Il mantello è in realtà il tipo di indumento che nella logica veterotestamentaria non poteva essere mai alienato a nessuno. Ci sono leggi nell'Antico Testamento che dicono che se un povero è così povero da darti il suo mantello in pegno per poter, che ne so, usare l'aratro, prendi in affitto da te l'aratro, lui non ce l'ha, e allora ti deve dare un pegno, e tutto quello che ha da darti è semplicemente il suo mantello, tu glielo devi ridare prima del tramonto. Perché? Perché in zone semidesertiche, come sono le zone della terra di Israele, c'è una grande escursione termica. Di giorno fa molto caldo, di notte fa molto freddo, così è nel deserto soprattutto. La conseguenza è che nessuno poteva essere senza il proprio mantello. Il mantello copriva dal caldo durante il giorno, se noi vediamo i beduini sono intabarrati dentro la loro copertura, e di notte proteggeva dal gelo. Ecco, il mantello è il bene inalienabile. Chi vuole portarti in tribunale a toglierti la tunica, quella te la può togliere, perché non c'era legge che proteggeva dalla tunica, tu lasci anche il mantello che nessun giudice ti potrebbe togliere. Siamo di fronte a qualcosa di assurdo, ancor di più. Cedere sui propri diritti fondamentali, pazzesco. E se qualcuno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, ecco, noi pensiamo a qualcuno che vuole fare una passeggiata. No, questo testo fa riferimento a delle leggi che erano nella Sapienza, per esempio troviamo qualcosa di questo genere nel Talmud e prima ancora nella Mishnah, per cui nella Sapienza ebraica c'era che a quel tempo non c'erano mica i carrelli per portare i pesi, c'erano gli schiavi. C'erano le persone che portavano i pesi, che erano quelli che fondamentalmente avevano il lavoro di caricarsi di oggetti, e c'era un limite. C'erano due limiti, un limite di peso oltre il quale un uomo non poteva essere sovraccaricato, e normalmente venivano sovraccaricati fino all'inverosimile, e c'era un limite di spazio. non si poteva chiedere, caricati con il massimo peso, di fare addirittura un miglio. Era una costrizione assurda. E allora chi ti costringerà a fare un miglio con lui, per lui? È un servizio che gli stai facendo? Tu ne fai due. Siamo di fronte a ingiustizie di ordine lavorativo, di ordine legale, perché il mantello non lo può dare nessun giudice, e relazionale, dove l'altro ha offeso, ha umiliato. Ma cosa sta dicendo? Addirittura dice: da chi ti chiedi a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Sembra più morbido, però tutta la legge del possesso era collegata a regole sul prestito, che era vietato, permesso solamente in certe condizioni e cose di questo genere. Siamo di fronte all'ingiustizia. Se avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, cioè avete diritto a un risarcimento, non opponetevi al malvagio. Non vivete corrispondendo al male. E le umiliazioni, e le ingiustizie, e le gestioni umilianti e opprimenti, non le impedite. È assurdo. In tutta quella che è una nostra mentalità, che non, assolutamente non è da mettere in discussione, sul fatto di difendere i diritti dei lavoratori, difendere i diritti delle persone, difendere i deboli dall'ingiustizia, però che cosa sta dicendo Gesù Cristo? Quello che ha fatto lui. Gli abbiamo dato un peso che non era il suo e l'ha portato fino in fondo. Gli abbiamo strappato la tunica e il mantello e lo abbiamo percosso senza alcuna giustizia, e lui ci ha risposto amandoci. Ma io vi dico, dice questo testo, c'è il Signore che sta dicendo un'altra cosa, una cosa nuova, diversa. Questa cosa parla della misericordia, parla della capacità di prendere su di sé il peccato dell'altro, qualcosa che Cristo ha fatto e che nessuno di noi è capace di fare. Nel Sermone della Montagna viene annunziata quella vita che non possiamo vivere da soli, che è Lui quello che la porta, ma questa vita altresì ci è necessaria. È assurdo quanto sembra che stiamo dicendo, ma così è. Non è possibile amare veramente senza un giorno prendere su di sé il male dell'altro. Chi di noi è stato veramente amato è stato amato quando ha sbagliato. Ecco, le ingiustizie che in maniera paradossale, in maniera, se vogliamo, inaccettabile, vengono elencate dal Signore Gesù in questo testo, diventano il luogo dove si passa dalla vita che noi abbiamo alla vita che Lui ci può dare. Vivere secondo quello che il Signore Gesù ha portato a noi, secondo lo Spirito Santo, ci porterà, per sua potenza e non per nostra coerenza, che non ce l'abbiamo questa coerenza, non abbiamo le forze per fare questo, ci porterà a accettare quello che tutti abbiamo bisogno di sperimentare, accettare di essere amati quando non ce lo meritiamo. La giustizia e l'amore non sono completamente compatibili. La giustizia è più piccola dell'amore. La giustizia è sacrosanta, ma l'amore sa andare oltre la giustizia. E nessuno di noi può salvarsi se è solo la giustizia il parametro con cui viene valutato. Tutti noi abbiamo bisogno di questa assurdità, l'assurdità di qualcuno che ha offerto l'altra guancia, che si è fatto strappare il mantello e che ha portato pesi che non erano i suoi. Questa parola viene per metterci davanti al Signore Gesù e per aprirci ad un'opera che solo lo Spirito Santo può fare in noi, e quella di portarci a un amore senza confini, un amore che va oltre la giustizia.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La vita nuova. Catechesi di Don Fabio Rosini sul discorso della montagna. Ottava parte. La giustizia.